Capitolo ottavo. Commento Luca 2, 41 a 51. La visita di Pasqua. Il dodicesimo anno di età segnava per gli israeliti il passaggio dalla fanciullezza alla gioventù. A tale età un adolescente era chiamato figlio della legge e figlio di Dio. Riceveva un'istruzione religiosa a livello superiore ed era ammesso alle feste sacre e ai riti. In ottemperanza a questa consuetudine, Gesù fece la visita di Pasqua a Gerusalemme. Come ogni pio israelita, Giuseppe e Maria si recavano ogni anno ad assistere alla Pasqua, e quando Gesù ebbe raggiunto l'età stabilita, i suoi genitori lo portarono con loro. Tre volte l'anno, in occasione della Pasqua, della Pentecoste e della festa dei tabernacoli, tutti gli israeliti dovevano presentarsi davanti al Signore a Gerusalemme. La festa a cui assisteva il maggior numero di persone era quella di Pasqua. Molti venivano da tutti i paesi nei quali gli israeliti erano dispersi. Grandissima era l'affluenza da tutta la Palestina. Ci volevano parecchi giorni per recarsi dalla Galilea a Gerusalemme e i pellegrini, per stare in compagnia e per difendersi in caso di necessità, viaggiavano in gruppi numerosi. Le donne e i vecchi cavalcavano buoi o asini su strade ripide e rocciose, mentre gli uomini forti e i giovani andavano a piedi. Dato che la festa di Pasqua accadeva tra gli ultimi giorni di marzo e i primi di aprile, tutto il paesaggio era allietato dai fiori e dal canto degli uccelli. Lungo il cammino, i luoghi immemorabili della storia di Israele offrivano ai genitori l'occasione di raccontare i prodigi operati da Dio in favore del suo popolo. Il canto e la musica alleviavano le fatiche del viaggio e quando apparivano infine all'orizzonte le torri di Gerusalemme, tutte le voci si univano in un inno di trionfo. I nostri passi si son fermati entro le tue porte, o Gerusalemme. Pace sia entro i tuoi bastioni e tranquillità nei tuoi palazzi. La Pasqua era stata istituita al nascere della nazione ebraica. L'ultima notte della schiavitù in Egitto, quando non si intravedeva alcuna possibilità di liberazione, Dio aveva comandato al suo popolo di prepararsi per una partenza immediata. Egli aveva avvertito Faraone del castigo finale che avrebbe colpito gli egiziani e ordinato agli ebrei di riunire le famiglie nelle loro case. Questi, dopo aver spruzzato gli stipiti delle porte col sangue di un agnello, dovevano mangiarne la carne arrostita con pane non lievitato ed erbe amare. E mangiatelo in questa maniera, coi vostri fianchi cinti, coi vostri calzari ai piedi e col vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta, è la Pasqua dell'Eterno. A mezzanotte tutti i primogeniti degli egiziani erano stati uccisi. Allora Faraone aveva inviato a Israele questo messaggio: levatevi, partite di mezzo al mio popolo, andate, servite l'Eterno come avete detto. E gli ebrei avevano lasciato l'Egitto come un popolo libero. Il Signore aveva ordinato che la Pasqua venisse celebrata ogni anno. E quando i vostri figliuoli vi diranno: che significa per voi questo rito? Risponderete: questo è il sacrificio della Pasqua in onore dell'Eterno, il quale passò oltre le case dei figliuoli di Israele in Egitto, quando colpì gli egiziani e salvò le nostre case. Così la storia di quella liberazione meravigliosa veniva ripetuta di generazione in generazione. La Pasqua era seguita dalla festa dei pani azimi, che durava 7 giorni. Il secondo giorno si presentava al Signore come primizia della messe un covone d'orzo. Tutte le cerimonie di questa festa erano simboli dell'opera di Cristo. La liberazione di Israele dall'Egitto era un'immagine tangibile della redenzione che la Pasqua ricordava ogni anno. L'agnello immolato, il pane senza lievito, il covone delle primizie rappresentavano il Signore. Per la maggior parte dei contemporanei di Cristo, l'osservanza di tale festa era degenerata nel formalismo, ma per il Figlio di Dio essa aveva un grande significato. Per la prima volta Gesù vide il Tempio. Scorse i sacerdoti vestiti di bianco nell'atto di adempiere il loro solenne ufficio e vide sull'altare dei sacrifici le vittime sanguinanti. Si prosternò per pregare con gli altri fedeli mentre la nube di incenso saliva verso Dio e assisté ai riti solenni del servizio pasquale. Col passare dei giorni ne comprendeva sempre più il significato. Ogni atto sembrava collegato con la sua vita. Nuove visioni gli si schiudevano. Silenzioso e assorto, aveva l'aria di riflettere su un grave problema. Al Salvatore si svelava il mistero della sua missione. Assorto nella contemplazione di tali scene, si allontanò dai genitori per restare solo. Terminate le cerimonie pasquali, si attardò nei cortili del Tempio e quando i pellegrini partirono da Gerusalemme, rimase indietro. Portandolo a Gerusalemme, i genitori volevano fargli conoscere i grandi maestri di Israele. Sebbene fosse ubbidiente in ogni cosa alla parola di Dio, non si conformava alle prescrizioni e agli usi dei rabbini. Giuseppe e Maria speravano che egli sarebbe stato indotto a riverire di più i dotti rabbini e a prestare più attenzione ai loro insegnamenti. Ma nel Tempio Gesù era stato istruito da Dio e cominciò a divulgare ciò che aveva ricevuto. Secondo l'uso delle scuole dei profeti, un locale attiguo al Tempio era adibito a scuola. Là i principali rabbini si incontravano con i loro studenti. Gesù entrò in quell'aula, si sedette ai piedi di quei dotti e ascoltò il loro insegnamento. Come un discepolo in cerca di istruzione, li interrogò sulle profezie e sugli eventi contemporanei in connessione con la venuta del Messia. Gesù appariva assetato della conoscenza di Dio. Le sue domande svelavano verità profonde, da lungo tempo trascurate, ma ad importanza vitale per la salvezza. Ognuna di esse metteva in luce la grettezza e la superficialità del sapere di quei maestri e insieme faceva scorgere un nuovo aspetto della verità. I rabbini parlavano della grandezza straordinaria a cui il Messia avrebbe fatto assurgere la nazione giudaica, ma Gesù ricordava loro le profezie di Isaia e chiedeva il significato dei passi che annunciavano la sofferenza e la morte dell'agnello di Dio. I dottori lo interrogavano a loro volta e restavano stupiti per le sue risposte. Egli ripeteva con la semplicità di un fanciullo i passi delle scritture, svelandone una profondità di significato che questi dotti non avevano concepito. Se le verità su cui egli allora richiamava la loro attenzione fossero state seguite, ci sarebbe stata una riforma nella vita religiosa, sarebbe sorto un grande interesse per le cose spirituali e molti avrebbero accettato Gesù sin dall'inizio del suo ministero. I rabbini sapevano che Gesù non aveva frequentato le loro scuole, ma egli conosceva le profezie molto meglio di loro. Sembrò ai dottori che quel giovinetto Galileo così riflessivo fosse una grande promessa. Desideravano averlo come discepolo per farne un dottore di Israele. Volevano assumersi il compito della sua istruzione, ritenendo che una mente così capace dovesse formarsi alla loro scuola. Quei capi si commossero alle parole di Gesù, come non era mai accaduto prima. Dio voleva illuminarli e si serviva a tal fine del solo mezzo efficace. Erano uomini orgogliosi che non volevano ammettere di poter essere istruiti da chi che sia. Se Gesù si fosse presentato loro in veste di maestro, si sarebbero sdegnosamente rifiutati di ascoltarlo. Ma di fronte a quel fanciullo ritenevano di essere loro stessi dei maestri e di poterne valutare la conoscenza delle scritture. I loro pregiudizi erano disarmati dalla modestia e dalla grazia giovanile di Gesù. Senza che se ne rendessero conto, le loro menti si aprivano alla parola di Dio e lo Spirito Santo parlava al loro cuore. Non potevano fare a meno di riconoscere che la loro attesa del Messia non era conforme alle profezie, ma non si decidevano a rinunciare alle idee che tanto lusingavano le loro ambizioni. Non volevano ammettere di aver frainteso le scritture che pretendevano di insegnare. Si chiedevano l'un l'altro: da dove viene la sapienza di questo giovinetto privo di istruzione? La luce brillava nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno ricevuta. Nel frattempo,
Giuseppe e Maria erano preoccupati. Nel lasciare Gerusalemme avevano perso di vista Gesù. Non sapevano che era rimasto indietro. Siccome alla popolazione del paese, allora piuttosto numerosa, si aggiungevano molte persone delle comitive provenienti dalla Galilea, vi era già tanta confusione quando lasciarono la città. Lungo la strada, poi, il piacere di trovarsi con amici e conoscenti assorbì la loro attenzione e solo la sera si accorsero dell'assenza di Gesù. Fermatisi per una sosta, sentirono la mancanza del loro premuroso figlio. Pensando che si trovasse nel resto della comitiva, lì per lì non si preoccuparono. Avevano fiducia in lui, anche se era ancora un fanciullo e sapevano che al momento del bisogno sarebbe stato pronto ad aiutarli, prevenendo i loro desideri come aveva sempre fatto. Ma, non vedendolo, cominciarono a essere in apprensione. Fecero ricerche in tutta la comitiva, ma invano. Si ricordarono con terrore di ciò che Erode aveva tramato per ucciderlo, mentre era ancora in fasce. Il loro cuore fu invaso da cupi presentimenti e rivolsero a se stessi amari rimproveri. Tornati a Gerusalemme, proseguirono le ricerche. Il giorno dopo, mentre erano nel tempio fra i fedeli, una voce ben nota colpì le loro orecchie. Non v'erano dubbi. Nessun'altra voce assomigliava alla sua, così seria, calda e armoniosa. Trovarono Gesù nella scuola dei rabbini. Per quanto felici, non poterono dimenticare i timori e le ansietà provate. Quando egli li raggiunse, la madre, con tono di dolce rimprovero, gli chiese: «Figliuolo, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io ti cercavamo, stando in gran pena». «Perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio?» Mentre pareva che non intendessero le sue parole, egli alzò verso il cielo il volto sul quale si riflesse la luce della divinità. I genitori avevano assistito nel tempio al suo colloquio con i rabbini ed erano rimasti stupiti per le sue domande e per le sue risposte. Le sue parole produssero in loro un'impressione incancellabile. La domanda che Gesù rivolse ai genitori conteneva una lezione. Non sapevate che io doveva trovarmi nella casa del padre mio? Egli era impegnato nella sua opera per il mondo, ma Giuseppe e Maria avevano trascurato la loro. Dio li aveva grandemente onorati, affidando loro suo figlio. Santi angeli avevano guidato Giuseppe nella via da seguire per preservare la vita di Gesù, ma per un giorno intero avevano perso di vista colui che non avrebbero dovuto dimenticare neppure per un momento. E una volta cessata la loro preoccupazione, invece di rimproverare se stessi, avevano rimproverato il figlio. Per Giuseppe e Maria era naturale considerare Gesù come figlio. Egli era sempre con loro e assomigliava per molti aspetti agli altri fanciulli. Era quindi difficile per i genitori riconoscere in lui il figlio di Dio, ma rischiavano così di non apprezzare il beneficio della presenza del Salvatore del mondo. Il dolore della separazione momentanea e il tenero rimprovero contenuto nelle parole di Gesù li avevano resi maggiormente consapevoli del valore sacro del loro compito. Nella sua risposta alla madre, Gesù mostrò per la prima volta di aver compreso la natura della sua relazione con Dio. Prima che le nascesse il figlio, l'angelo aveva detto a Maria: «Questi sarà grande e sarà chiamato figliuolo dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine». Maria aveva meditato su queste parole, ma pur credendo che quel fanciullo fosse il Messia di Israele, non ne comprendeva la missione. Così nel tempio non capì le sue parole, ma si rese conto che dichiarandosi figlio di Dio aveva negato la sua parentela con Giuseppe. Gesù non ignorò il suo legame con i genitori terreni. Tornò a casa con loro e li aiutò nella vita di lavoro. Ripose nel cuore il mistero della sua missione, aspettando con sottomissione il momento stabilito per l'inizio del ministero. Per 18 anni, dopo aver dichiarato di essere il figlio di Dio, mantenne i suoi vincoli con la casa di Nazareth e compì i suoi doveri di figlio, di fratello, di amico e di cittadino. Dopo che nel Tempio ebbe compreso la sua missione, Gesù si appartò dalla folla. Desiderò tornare in quiete con quelli che conoscevano il segreto della sua vita. Col servizio di Pasqua Dio voleva allontanare i suoi dalle preoccupazioni terrene e richiamare la loro attenzione sull'opera meravigliosa da lui compiuta nel liberare Israele dall'Egitto. Voleva che in quest'opera scorgessero una promessa di liberazione dal peccato. Come il sangue dell'agnello ucciso aveva difeso le case degli israeliti, così il sangue di Cristo avrebbe salvato la loro anima. Ma potevano essere salvati in Cristo solo se accettavano per fede la sua vita. Il servizio simbolico era efficace soltanto se volgeva l'animo dei fedeli verso Cristo come personale salvatore. Dio desiderava da loro che studiassero e meditassero con spirito di preghiera la missione di Cristo. Ma quando le comitive lasciavano Gerusalemme, l'eccitazione del viaggio e la compagnia degli amici troppo di frequente assorbivano la loro attenzione e il servizio veniva completamente dimenticato. Il Salvatore non era attratto dalla loro compagnia. Mentre Giuseppe e Maria tornavano da Gerusalemme soli con Gesù, egli sperava di far volgere la loro mente alle profezie del Messia sofferente. Sul Calvario egli cercherà di alleviare la sofferenza della madre. Già in quel momento pensava a lei. Maria sarebbe stata testimone della sua ultima agonia e Gesù desiderava che comprendesse la sua missione. Doveva fortificarsi per sopportare la spada che le avrebbe trafitto l'anima. Come Gesù era stato diviso da lei che lo aveva cercato con dolore per 3 giorni, così al momento del suo sacrificio per i peccati del mondo sarebbe stato separato dalla madre per lo stesso periodo di 3 giorni. Ma all'uscita dalla tomba il dolore di Maria si sarebbe tramutato in gioia. Quanto meglio avrebbe sopportato l'angoscia della sua morte se avesse compreso le scritture verso le quali egli cercava di volgere la sua attenzione. Se Giuseppe e Maria fossero rimasti in intima comunione con Dio mediante la preghiera e la meditazione, avrebbero meglio compreso il carattere sacro del loro compito e non avrebbero perso di vista Gesù. Per la negligenza di un giorno persero il Salvatore, ma ci vollero 3 giorni di ansiose ricerche per poterlo ritrovare. Anche per noi è così. Possiamo perdere in un sol giorno la presenza del Salvatore con le conversazioni inutili, con la maldicenza, con la trascuratezza nel pregare, ma possono occorrere molti giorni di penose ricerche prima di ritrovarlo e di riacquistare la pace perduta. Nella nostra esperienza quotidiana con gli altri dovremo fare attenzione a non dimenticare Gesù, senza neppure accorgerci che Egli non è più con noi. Questa separazione da Cristo e dagli esseri celesti si verifica quando ci lasciamo assorbire dalle cose terrene a tal punto da non pensare più a Lui nel quale si accentra la nostra speranza di vita eterna. Gli angeli non possono rimanere là dove la presenza del Salvatore non è desiderata né la sua assenza notata. Per questo motivo molto spesso coloro che si professano seguaci di Cristo si scoraggiano. Molti presenziano i servizi religiosi, si sentono rinvigoriti e confortati dalla parola di Dio, ma trascurando la meditazione, la vigilanza e la preghiera, perdono la benedizione ottenuta e si ritrovano spiritualmente più poveri di prima. Spesso ritengono che Dio li abbia trattati con durezza. Non si rendono conto che la colpa è loro. Essendosi separati da Gesù, non possono più godere la luce della sua presenza. Sarebbe bene per noi dedicare 1 ora al giorno alla meditazione e alla contemplazione della vita di Cristo. Dovremmo esaminarne ogni particolare, immaginando tutte le scene, soprattutto quelle finali. E mentre ci soffermeremo così sul grande sacrificio compiuto da Gesù per noi, la nostra fiducia diverrà più ferma, il nostro amore più forte e il suo spirito penetrerà maggiormente in noi. Se vogliamo la salvezza, dobbiamo imparare la lezione del pentimento e dell'umiliazione ai piedi della croce. nell'unirci agli altri possiamo divenire una benedizione reciproca. Se siamo di Cristo, il nostro maggior desiderio sarà di pensare a Lui. Ci sarà gradito parlare di Lui e del Suo amore, e un influsso divino penetrerà nei nostri cuori. Contemplando la bellezza del Suo carattere, noi siamo trasformati nella stessa immagine di Lui, di gloria in gloria.